Buongiorno da Matteo Severgnini. Per concludere questa serie di puntate dedicate alla nebbia in letteratura, in compagnia del volume Nebbia a cura di Umberto Eco e Remo Cesarani, vi proponiamo ora due brani, in cui la nebbia è qui considerata l'elemento determinante della condizione umana. Il primo brano è tratto dal racconto La sirena da nebbia, dello scrittore Ray Bradbury, da poco scomparso. E il secondo dal romanzo L'era della nebbia dello scrittore spagnolo Jesús Ferrero. Nel racconto di Ray Bradbury, pubblicato nel 1951, vi è un mostro marino che si avvicina ogni anno nel mese di novembre a un faro. Emerge dalla nebbia e pare attratto dallo stesso suono, solitario e lamentoso, della sirena di segnalazione. Grazie alle amare riflessioni del protagonista McDan, il guardiano del faro, il racconto fantastico vira verso l'allegoria e perfino il mostro appare umanizzato nella sua comprensibile disperazione.
Laggiù sull'acqua gelida, lontano dalla terraferma, attendevamo ogni notte l'arrivo della nebbia. Poi la nebbia arrivava e noi oliavamo il macchinario d'ottone accendendo il faro antinebbia nella torre di pietra. Sentendoci come due uccelli nel cielo grigio, McDan ed io proiettavamo la luce nel buio, rossa, poi bianca, poi di nuovo rossa, a scrutare le navi solitarie. E se non vedevano la nostra luce, c'era sempre la nostra voce, il profondo grido possente della sirena da nebbia, che vibrava fra i brandelli di foschia disperdendo i gabbiani come mazzi di carte sparpagliate e aizzando le onde alte spumeggianti. «È una vita solitaria, ma ormai ci si è abituato, non è vero?» chiese McDan. «Sì», risposi. «Lei è un buon parlatore, grazie a Dio». «Beh, domani tocca a te andare a terra», disse lui sorridendo, «a far ballare le signore e bere gin». «A che cosa pensa McDan quando la lascio qui da solo?» «Ai misteri del mare». McDan accese la pipa. Erano le 7:15 di una fredda sera di novembre. Il calorifero era acceso. La luce saettava in 200 direzioni. La sirena da nebbia risuonava nell'alta gola della torre. Lungo la costa non c'erano città per almeno 150 chilometri, solo una strada che arrivava solitaria fino al mare attraverso una terra desolata, percorsa da poche automobili. Una distesa di 2 miglia marine di acqua gelida fino al nostro scoglio e poche navi isolate.
Nel romanzo L'era della nebbia, dello scrittore Jesús Ferrero, la nebbia è una presenza ossessiva e fornisce una trascrizione allegorica della perdita di senso della vita, delle strutture civili della società.
Per molto tempo non ho conosciuto nessuno che avesse visto il mondo dopo la nebbia. La cosa strana, magari anche tragica, è che non ho neppure conosciuto nessuno che avesse visto il mondo prima della nebbia. Uno poteva trovarsi in una qualsiasi città su questa o sull'altra costa del mare e uno poteva chiedersi in quale fantasma aveva potuto imbattersi. La risposta era sempre la stessa. Tutti avevano visto paesaggi della coscienza e paesaggi del mondo. Questo era evidente. Ma non era meno evidente che tali paesaggi erano sempre pieni di nebbia. Nessuno ricordava un'epoca anteriore alla nebbia e nessuno era entrato in un'epoca posteriore a essa. Parigi, estate del 1979. Cammino come un sonnambulo nelle gallerie gelide del Museo del Louvre, piene di nebbia. Non è possibile vedere i quadri, perché anche se li illuminassero con i riflettori più potenti del più potente faro marino, verrebbero percepiti come poco più che rettangoli umidi e ammuffiti di materiale vischioso. Nessuno fa la guardia all'entrata del museo e ci si domanda perché mai far la guardia a questo immenso coagulo di bruma. L'angoscia mi invade quando scendo le scale che, secondo i miei calcoli, portano nel sotterraneo delle reliquie egiziane. Impossibile vedere la stele della principessa Nefertiabet o quella del re serpente. D'improvviso mi pare di star toccando la testa dello scriba seduto e un'allegria antica, elementare come il sapore dell'acqua o il colore della sabbia del deserto. Mi inonda il cervello pieno di nebbia. D'improvviso la mia allegria si trasforma in panico. La palla che sto toccando si muove. Una voce si alza tra la nebbia ghiacciata e i muri invisibili.
Con la voce che si alza tra la nebbia ghiacciata e i muri invisibili, Matteo Severgnini vi saluta, chiudendo così questa serie di Blu come un'arancia dedicata alla nebbia. Alla prossima, un caro saluto.